la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti di martedì 17 febbraio, buongiorno, buongiorno anche da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la nostra newsline si apre anche questa mattina e come di consueto con il Lamma siamo pronti anche a nuove perturbazioni, ma insomma non ce ne fossero staremmo meglio tutti, però chiediamo a Francesco Pasi, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Vabbè, oggi in realtà c'è una pausa, finalmente una giornata con tempo tranquillo, un cielo sereno poco nuvoloso, a parte delle foschie o delle nebbie nelle prime ore tenderanno a lasciare spazio appunto un pomeriggio con un cielo sereno poco nuvoloso e con temperature gradevoli fino a 15-16 gradi. Sulla costa c'è ancora vento di maestrale piuttosto sostenuto. Già domani però, come hai detto tu, ritorna un peggioramento, anche se progressivo. Domani diciamo ci dobbiamo aspettare per lo più delle nuvole e anche piuttosto fredda in mattinata, complice l'inversione termica durante la notte. Le nuvole interesseranno principalmente le province più settentrionali a partire dal pomeriggio, con il rischio anche di qualche debole pioggia e con temperature anche pomeridiane in calo, in attesa appunto di un peggioramento per la giornata poi di giovedì.
E allora, grazie per il momento, sapevamo insomma che era all'orizzonte tutto questo, ma riceviamo ulteriori conferme particolari e poi aggiornamenti domattina con il Lamma come sempre. Grazie e buon lavoro, una breve pausa e poi torniamo.
Alia risponde, la tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 18 febbraio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio.
Alle 8 minuti, uno sguardo alle principali notizie, prima però il punto dei soci della campagna di tesseramento, un punto che diventa sempre più vicino alle 2000 iscrizioni, perché dati aggiornati diciamo dal fine settimana che ci avevano visto sul finire della scorsa, quindi a venerdì a 1902, bene, siamo arrivati a 1954 soci, quindi vuol dire che nel weekend avete dato un contributo importantissimo che ci avvicina all'obiettivo delle 2000 iscrizioni con 1954 soci. Allora è il momento ancora più che mai per iscriversi al Contro Radio Club, sostenere la vostra radio, venite in sede, orario d'ufficio, siamo tutti qui più o meno, insomma c'è chi poi va a seguire le iniziative, le notizie fuori, ma vi aspettiamo, studi aperti, via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure potete fare la tessera tramite il sito controradioclub.it. Iscrivete, la cena al Tenax è esaurita, sono state riaperte le prenotazioni. Allora, non possiamo parlare di vera e propria possibilità di iscriversi, perché dovete fare un tentativo sul sito del club, perché naturalmente tra la prenotazione e poi il pagamento ci sono pochissimi posti ancora disponibili che potrebbero essere andati esauriti stanotte, quindi non so darvi il polso della situazione, sicuramente ufficializzeremo il sold out una volta che sarà definitivo la riapertura. C'era stata uno spiraglio insomma per chi voleva ancora partecipare, voi andate sul sito e vedete un po' e poi vi aggiornate aggiorneremo su queste frequenze. Andiamo alle notizie, come detto partiamo dal Corriere Fiorentino. Per l'ex OGR nessuna moratoria, il virgolettato, l'assessora Biti in consiglio, ma noi e proprietà disposti al confronto. Funaro ancora assente, dunque nessuna sospensione al progetto di trasformazione dell'ex OGR, ma disponibili insieme al fondo lussemburghese che ha acquistato l'area a confrontarsi con i residenti. Queste sono una sintesi delle parole dell'assessora Biti in consiglio comunale, il quarto consecutivo, si legge dal Corriere, a cui non ha partecipato la sindaca Funaro, scatenando le proteste delle opposizioni. Vi possiamo già anticipare che la sindaca Funaro sarà presente nei nostri studi venerdì mattina alle 8:30, naturalmente in Newsline. Fotonotizia, via Mariti, l'accusa, 2 anni dalla strage, nulla è cambiato, una cerimonia silenziosa con il gonfalone di Firenze e le chiarine. A 2 anni dalla strage sul lavoro di via Mariti, la sindaca Funaro rende omaggio ai 5 lavoratori che persero la vita. Allora sentiamola nell'intervista a margine della cerimonia silenziosa ieri in via Mariti, nell'intervista raccolta da Domenico Guarino.
Una cerimonia silenziosa, noi abbiamo deciso di istituire un momento nel momenti delle cerimonie di Palazzo Vecchio, un momento costante per cui tutti gli anni per l'anniversario di quella che è una delle più grandi tragedie che abbiamo avuto sul nostro territorio, noi verremo a depositare una corona per ricordare le 5 vittime che ci sono state. Questa rimane una ferita aperta nella nostra città. I momenti come questo sono quelli che parlano da soli, per cui abbiamo deciso di mantenere un momento di silenzio, di attenzione, di ricordo e di rispetto verso tutti i familiari che ancora ci sono e che oggi alcuni di loro sono qui con noi e ringrazio di esserci. Allora, voi come sapete benissimo, io fin dall'inizio dissi che mi avrebbe fatto piacere l'idea di poter avere un parco in questo luogo, e non è un caso che abbiamo immediatamente fatto anche la targa con i nomi delle vittime, il ricordo loro. Ho visto e ci sono arrivate richieste anche dai comitati, dalla parrocchia, da vari cittadini con tutta una serie di proposte. Ovviamente, come sapete, il cantiere è attualmente ancora sotto sequestro. Noi incontreremo volentieri anche con l'assessora Biti, i comitati, la parrocchia e tutti quelli che ci hanno scritto per avviare un confronto, ma in questo momento la situazione ovviamente non può avere evoluzioni fino a che c'è il sequestro.
E comunque, come abbiamo detto, la procura ha chiuso l'inchiesta, sono aumentati gli indagati, sono saliti a 8 e c'è tutto questo filone, così come c'è anche il filone cui facevamo riferimento della destinazione dell'area. La vedova Coclite, la vedova di uno dei 5 operai morti nel crollo, dice: qui un parco della memoria. Passiamo alla Repubblica Firenze, che oggi torna sull'aeroporto definisce l'ultima sorpresa dall'Europa, rischio frenata nel decreto la prescrizione della Commissione di Bruxelles che potrebbe rallentare il progetto, pressing sul Ministero per le correzioni, i timori della società che gestisce lo scalo e della regione. O una correzione del decreto tale da evitare la batosta del parere europeo vincolante, oppure per la nuova pista dell'aeroporto di Peretola si annunciano clamorosi ritardi, addirittura 2 anni di possibile attesa secondo gli scenari che si prefigurerebbe. Rivoluzione NCC, ticket e multe, l'apertura di taglio alto della Nazione, in arrivo limiti di tempo e un giro di vite per chi viene da fuori, via il permesso dopo 3 violazioni, Palazzo Vecchio si prepara a portare in giunta un testo rimasto fermo, pensate al 1997, e quindi fa un quadro di tutto quello che dovrebbe cambiare. Un quadro invece lo ha fatto ieri il presidente della Regione Giani sulle alluvioni e le opere pubbliche. Un commissario straordinario per realizzare gli interventi dopo le alluvioni dal 23 al 25, il virgolettato dalle pagine interne della Repubblica, 600 milioni intanto mobilitati fino ad oggi per i 5 interventi si sono susseguiti dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito la Toscana tra l'autunno 2023 e la primavera 2025. Sentiamo Gianni ai microfoni di Sandra Salvato.
Come avevo promesso, dobbiamo avere un monitoraggio almeno bimestrale e devo dire che anche rispetto a quello che a fine novembre, inizio dicembre era stato il bilancio della situazione, vedo che sulle pratiche di rimborso e in generale sull'impostazione dei lavori noi abbiamo fatto dei notevoli passi avanti anche attraverso una struttura, sia quella regionale sia quella dei comuni, che ha preso pratica nel lavoro e consente quindi di dare delle risposte. Innanzitutto per quello che riguarda la regione, i 26 milioni e 4 che noi avevamo stanziato del nostro bilancio regionale, possiamo dire hanno avuto un ottimo esito, perché con 3.000 euro di contributo ai danneggiati abbiamo oggi sostanzialmente esaurito, rimangono pochissime pratiche, quello che è la procedura della liquidazione. La procedura statale è una procedura molto diversa da quella regionale, mentre in quella regionale bastava dimostrare di essere in uno dei luoghi toccati dall'alluvione. Noi abbiamo liquidato 11.000 persone a 3.000 euro, già le domande statali erano state poco più di 8.000. Spero sul piano dei lavori di avere presto la individuazione del commissario per la ricostruzione. Complessivamente noi avevamo stimato per questi 5 eventi calamitosi un movimento per 2 miliardi e mezzo. In realtà la cifra stanziata sarà circa 600 milioni. Rispetto a questi 600 milioni io spero venga sbloccata subito quella che invece è identificata con intervento dall'Unione Europea.
Alle 8 e 19 minuti torniamo ad occuparci di traffico e cantieri. Sono mesi in cui raccontiamo le varie evoluzioni e anche i disagi rispetto alle cantierizzazioni che riguardano la tranvia Firenze, ma non solo, e che si spostano, no, step by step con questi cantieri itineranti. Poi c'è la vicenda che nell'estate sarà sicuramente ancora più impattante, di demolizione e ricostruzione di Ponte Alpino. Ne abbiamo parlato parlato soprattutto per quanto riguarda il traffico privato, ma c'è un versante ancora più importante e delicato. Stiamo parlando delle ambulanze, dei cantieri, ritardi e disservizi causati dal traffico. Ne parliamo con il provveditore della Misericordia di Firenze, Bernardo Basetti Sani Vettori. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, numerosi casi di disagi di pazienti che devono raggiungere Careggi per delle terapie, ma che vedono tempi raddoppiati di percorrenza in una Firenze in cui appunto le cantierizzazioni e il traffico si stanno ripercuotendo anche in questo ambito particolarmente delicato, Basetti Sani Vettori.
Sì, diciamo, sentiamo molto questo problema, perché l'uscita di un'ambulanza diventa veramente problematica, in certi casi drammatica. Stiamo parlando per ora dei servizi ordinari, per poi non parlare dei servizi di emergenza, nei quali è ancora più difficile operare. È chiaro che questi cantieri tutti insieme hanno creato un profondo disagio, soprattutto perché si esce la mattina e non si sa assolutamente quali sono nemmeno gli orari più congeniali per potersi muovere nel traffico. A volte c'è un po' di casualità, sappiamo quali sono le ore critiche, però non ne siamo sicuri al 100%, e quindi a volte abbiamo delle sorprese prevalentemente negative, ma a volte ci si muove un pochino meno peggio. Però questo è lo stato dell'arte.
Parliamo di pazienti, per esempio, no, in dialisi, che vedono insomma ritardare le loro terapie. Ci fa un po' una casistica di quelle che sono le principali conseguenze, i principali disagi?
Sì, sicuramente. Noi cerchiamo sempre di muoversi in anticipo e sappiamo che il tempo per arrivare a Careggi, che un tempo poteva essere, che una volta poteva essere di 20-25 minuti, diventa di 50. E quindi abbiamo poi un range di orario in cui il paziente può anche sforare di qualche decina di minuti, però bisogna sempre stare molto molto attenti, e spesso vediamo anche un pochino di difficoltà nell'interloquire con il nostro assistito, il quale si sente meno protetto del solito. Però non abbiamo soluzioni in questo momento. Cerchiamo di rinforzarsi sempre di più, mettendo a disposizione più macchine, più volontari, ma poi alla fine siamo sempre nella stessa situazione, non ci si muove bene.
In questi giorni sulla stampa c'è stata anche la notizia di l'avvocatessa Maffia, che aveva inviato una lettera alla stessa assessora regionale Monni per testimoniare l'esperienza, un caso insomma di un'anziana parente che doveva sottoporsi a una visita pneumologica e ha avuto notevoli disagi proprio per questa vicenda legata al traffico e ai rallentamenti. Sta raccogliendo l'assessora un po' di dati, di elementi anche per un tavolo regionale sul caso Firenze. Ecco, cosa porrete anche nei confronti delle istituzioni come possibile intervento tampone, diciamo?
Allora, il problema del traffico è uno dei problemi, ma non è il solo problema del paziente che aspetta di essere trasportato oppure aspetta di essere riportato a casa dopo essere stato rimesso. Il problema riguarda soprattutto anche il fatto che le visite a volte vengono concentrate in uno spazio temporale limitato, per cui ci dicono alle 8 abbiamo la dimissione di 10 pazienti. A quel punto non si sa cosa fare, perché se arrivano 7 ambulanze aspettano magari tutta la mattina. Quindi c'è un problema anche da parte delle istituzioni, che non riescono a contabilizzare le dimissioni, né, quindi ci troviamo in difficoltà anche per questo. Quindi il campo, diciamo, di azione deve essere molto molto largo e non deve essere concentrato sul traffico e basta.
Affrontiamo anche l'aspetto delle uscite invece d'emergenza. Come fa un'ambulanza in questo periodo, appunto, in cui non si sa quali strade aprono, chiudono, come e quando, a effettuare un servizio straordinario come sono quelli appunto di chiamata in caso di emergenza?
Guardi, noi che guidiamo le automobili, non quelle di soccorso, sappiamo che quando arriva un'ambulanza si sente l'ambulanza e si riesce soprattutto a percepire da che parte viene, che questa è una delle difficoltà che sempre abbiamo quando siamo in automobile, ci dobbiamo accostare sulla destra. Ma in realtà la destra non esiste, perché qui abbiamo delle corsie uniche, no? Spesso, per cui sono colli di bottiglia in cui bisogna continuare a andare, poi magari ci si trova davanti al semaforo rosso e ognuno poi decide, forzando anche quello che è il codice della strada, passando col rosso per agevolare il passaggio dell'ambulanza. E la doppia corsia praticamente non esiste a Neviali, esiste una corsia in mezzo, e quindi se c'è un veicolo di grosse dimensioni non si passa più, e quindi bisogna accodarsi. E gli spazi poi dei parcheggi non esistono sulla destra, perché ormai sono occupati dai lavori, e quindi questo è il punto, non abbiamo soluzioni.
Ogni giorno abbiamo delle chiusure improvvise. Ecco, sì, ogni giorno esatto, un'incognita costante.
Esatto, e abbiamo anche uno spostamento di un cantiere che magari la sera prima era da una parte e immediatamente la mattina dopo è dall'altra. Ciò non toglie che, almeno il mio personale punto di vista, è che i cantieri stanno lavorando, perché abbiamo operai, personale continuamente a lavorare anche la sera dopo cena, quindi i cantieri vanno avanti, però sarà un anno non complicato ma di più.
Ci lasciamo invece con una buona, quantomeno fiduciosa notizia che riguarda la Misericordia di Firenze. Voi avete diffuso un video che è diventato anche un po' virale sui social attraverso un linguaggio abbastanza smart, lanciando una campagna di reclutamento rivolta alle nuove generazioni, perché possono partecipare anche i giovani under 18 a questo mondo di volontariato così importante.
Guardi, noi vecchi avevamo un percorso netto, no? La parrocchia, gli scout qualche volta, l'azione cattolica, poi si andava in Misericordia. Oggi è la Misericordia che deve dare incontro ai giovani, quindi usare quegli strumenti che prima degli anni 2000 non erano nemmeno immaginabili per attrarre. La crisi del volontariato è una crisi legata a un sistema più ampio sul quale non ci si deve entrare, non posso ora entrarci, però il giovane la mobilitazione del giovane è per uno scopo, no? E quindi lo scopo spesso è quello immediato, cataclisma, un incidente, qualcosa di particolare, ma la continuità è difficile, e quindi credo che questo sistema di attrazione sia quello più congeniale, e vedo che ci sono dei buoni risultati. Ecco, devo dire che su questo siamo soddisfatti.
È un'esperienza importante anche a livello formativo e anche aggregativo, in un contesto sempre più disaggregato, che socialmente, anche come luoghi. Ricordiamo dunque, dai 16 anni in poi si può iniziare col permesso dei genitori, l'emergenza sanitaria vera e propria si può fare invece solo dai 18, e ricordiamo che i giovani protagonisti di questo video non sono attori ma sono dei volontari reali, dunque una testimonianza concreta. Grazie al provveditore della Misericordia di Firenze per essere stato con noi.
Grazie a lei e buon lavoro.
Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito come il sol dell'avvenire, così sia. Continuiamo ad inventare dimensioni dopo il cubo, l'ipercubo e così via. Solo il senso che la storia stia finendo, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà. Produciamo nuove contaminazioni, Fukushima, Nagasaki e Mururo, e vaccini ed olocausti e paradossi, tartarughe irraggiungibili. Continuiamo a escogitare scappatoie, metilone, mefedrone e così via. Solo il senso che sia tutto già visto, quello stai sicura non finirà mai. Perché non finirà, 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 non finirà mai.
29 minuti, quasi 30, dunque tra pochissimo la linea passa al GR di Popolare Network. Dopo torniamo in Newsline con la politica in vista delle amministrative di primavera. Andremo a Sesto, Sestograd, Campolargo e candidature strette. Cosa sta succedendo in particolar modo nel centro-sinistra? Ce lo racconterà Raffaele Palumbo con i suoi ospiti. Rimanete con noi.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Una notizia appena arrivata in redazione: a Napoli è scoppiato un incendio nel centro della città. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero distrutto la cupola del teatro San Nazzaro e danneggiato alcuni palazzi vicini. Alcune persone sarebbero rimaste intossicate dal fumo. Al momento non ci sono altri dettagli.
Nel pomeriggio il ministro degli esteri Tajani interverrà prima alla Camera, poi al Senato, per parlare della partecipazione italiana al Board of Peace di Donald Trump. Giovedì ci sarà la prima riunione a Washington e il nostro paese sarà presente come osservatore in modo da appoggiare il progetto senza violare chiaramente la Costituzione, che vieta di far parte di organizzazioni in cui non ci siano condizioni di parità fra gli Stati. Le opposizioni contestano comunque l'adesione italiana al cosiddetto Consiglio di Pace e non escluso che sulla questione possa intervenire anche il Presidente della Repubblica Mattarella.
Il dibattito politico resta concentrato anche sul referendum, sulla riforma della magistratura. Le ultime polemiche sono legate alla richiesta del Ministero della Giustizia di avere l'elenco dei nomi di chi finanzia il comitato per il no. PD, 5 Stelle, AVS parlano di liste di proscrizione. L'Associazione Nazionale Magistrati sottolinea che il comitato è autonomo rispetto alla stessa NM.
A Ginevra e Svizzera riprendono oggi i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Sul tavolo ci dovrebbe essere solo il programma nucleare iraniano. Trump si è detto convinto che Teheran voglia arrivare a un accordo. Gli americani hanno portato da tempo, da settimane ormai, una massiccia presenza militare in Medio Oriente e non si può ancora escludere uno scontro militare.
A Ginevra ci sarà anche il terzo round dei colloqui Russia-Ucraina con la mediazione americana. Gli altri due incontri erano stati negli Emirati Arabi. Le due parti dovrebbero discutere di questione territoriale, cioè il futuro del Donbass, e garanzie per la sicurezza di Kiev. Questa mattina Mosca ha detto di aver abbattuto oltre 140 droni ucraini.
In Pakistan una serie di attentati nelle regioni occidentali ha fatto almeno 14 morti e diversi feriti. Ci sono state esplosioni e scontri a fuoco tra forze governative e gruppi ribelli. Le regioni interessate sono quelle al confine con l'Afghanistan, che da sempre rappresentano una minaccia per la stabilità del paese.
Le Olimpiadi invernali, domenica Trump potrebbe arrivare a Milano per assistere all'ultima gara dell'hockey maschile se gli Stati Uniti conquisteranno la finale. In quel caso poi sarebbe presente anche alla cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Ieri sera per l'Italia è arrivata la 23ª medaglia con il bronzo di Flora Tabanelli nella disciplina del freestyle Big Air. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un saluto alla redazione di Moversi in Toscana, vi parla Cesare Martignon. Sull'autostrada 11 Firenze-Pisa Nord, traffico sostenuto in direzione Firenze. Tra Pistoia e il Bivio A11 A1 Milano-Napoli si registrano code a tratti per traffico intenso. Sempre in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze-Pereto, la coda in direzione Firenze per viabilità esterna problematica. Sull'autostrada 1 Milano-Napoli nel tratto Valdarno-Arezzo in direzione Roma, traffico rallentato per traffico intenso. Infine sulla Fipilita Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze, ancora code a tratti per disagi sulla viabilità ordinaria. Attenzione, le partenze dei traghetti DAE per le isole sono sospese o ritardate a causa del maltempo. A Firenze sono in corso fino a fine febbraio 2026 lavori per la risistemazione dell'area della sosta breve all'aeroporto Vespucci con restringimenti in Viale Luder e in Via del Termine. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 20 febbraio alle 21, Ecce Robot, cronache di un'invasione. Di e con Daniele Timpano. Uno spaccato di storia personale e collettiva tra le trame dei più noti cartoni giapponesi e la ricostruzione storica di due invasioni, quella dei serial nipponici nei palinsesti e quella della televisione dentro le nostre teste.
Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine, con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti, con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
I tulipani dell'Iran, cinema resistente iraniano, a cura del Centro Pecci in collaborazione con l'Associazione Donne Libere Iraniane, Movimento Donna Vita Libertà Firenze e Mabuse Cineclub. 7 appuntamenti da giovedì 19 febbraio a giovedì 2 aprile per ripercorrere la storia dell'Iran con incontri, dibattiti e film sulla drammatica realtà tra rivolte, proteste e repressione. Primo appuntamento giovedì 19 alle 20:30 Talk con Nasrin Sotoudeh da Teheran, attivista e avvocata iraniana. Alle 21 proiezione di Un semplice incidente di Jafar Panahi. Ingresso con biglietto cinema, info centropecci.it.
Tornano i martedì del VSE in Sala Ferri. Primo appuntamento 17 febbraio alle 17:30. Che cos'è un saggio letterario? Presentazione dell'antologia ai saggisti italiani del Novecento con i curatori Alfonso Berardinelli e Matteo Marchesini. Info vse.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Martedì 17 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Il gioco dell'universo di Dacia Maraini, prima regionale. In scena il legame straordinario fra padre e figlia attraversato dagli elementi della natura, della cultura e dell'universo che le contiene. Prima dello spettacolo, alle 18:30, incontro con Dacia Maraini. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Ma dove siete stati in tutti questi anni?
Thailandia, Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Germania, Norvegia, Svezia.
È un vero giro del mondo.
E recital, 40 anni di teatro comico musicale.
Di e con
Maria Cassi
e Leonardo Brizzi.
Una grande festa al Teatro di Fiesole dal 5 all'8 marzo.
Ogni sera un ospite speciale. Non mancare.
Non mancare.
Da giovedì 5 a domenica 8 marzo 2026 al Teatro di Fiesole. Biglietti su Ticketone e nei punti vendita Box Office Toscana.
Non mancare.
Ehi.
Contro Radio.
Stai ascoltando Contro Radio.
Contro Radio. Contro Radio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Contro Radio.
Le 8.40, bentrovati. Quest'oggi approfondiamo la questione che riguarda Sesto Fiorentino. Ieri abbiamo parlato a lungo di politica regionale, abbiamo parlato in qualche modo dell'importanza di alcuni appuntamenti che riguardano la prossima primavera, perché si vota in alcuni comuni della Toscana, si vota in alcuni comuni decisamente importanti. A Sesto Fiorentino la campagna elettorale per le prossime amministrative entra nel vivo, sulla scena un candidato sindaco che pare a questo punto certo. C'è già stato, come dire, un gruppo di più di 100 firmatari che ha sottoscritto un appello che chiede la candidatura come primo cittadino dell'attuale assessore all'urbanistica Damiano Sforzi. Sul fronte del PD intanto al momento non c'è una candidatura ufficiale, c'è l'attuale facente funzioni sindaco Claudia Pecchioli che si è detta pronta a correre come prima cittadina, ma questo è il momento in cui si cerca di comporre un quadro per evitare di andare a primarie e tenere insieme una coalizione larga. Non ci sarà casa riformista. Noi quest'oggi cerchiamo di capire che cosa sta accadendo, che cosa accadrà verosimilmente su una piazza importante, strategica, la Piana, per le prossime elezioni amministrative, perché il sindaco Lorenzo Falchi è stato sindaco per due mandati, poi è diventato consigliere regionale, quindi adesso c'è questo appuntamento che riguarda le amministrative, come accadrà ad esempio a Pistoia, per fare un altro esempio di cui ci occuperemo prossimamente. Partiamo per tutto salutando i nostri ospiti, che è lo stesso Lorenzo Falchi, ex sindaco di Sesto Fiorentino e consigliere regionale, collegato con noi. È possibile vederlo anche in video sulla Controradio TV, sui nostri social. Ben trovato Lorenzo Falchi, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
E Damiano Sforzi, anche assessore all'urbanistica. Oggi c'è un articolo sulla Nazione abbastanza esplicito, con un endorsement sia da parte dello stesso Falchi, personale, perché Sinistra Italiana e AVS stanno in qualche modo prendendo una posizione ufficiale, e poi dello stesso Eugenio Giani, il presidente della regione. Buongiorno Sforzi, ben trovato. Se attiva anche il video facciamo un plane, diciamo così, alla partenza. Se non attiva il video invece noi facciamo un'altra cosa, se Lorenzo Falchi è d'accordo. Sono sempre belle queste riprese dal vivo, per strada, molto poco da studio, diciamo così, Falchi. Però se è d'accordo, io ascolterei, dura veramente 3 minuti, quello che ci ha raccontato Emiliano Fossi, l'onorevole Emiliano Fossi, che è il segretario regionale del Partito Democratico, che è stato nostro ospite ieri, ha parlato di varie cose, di vari argomenti. Naturalmente lo abbiamo sollecitato anche su Sesto Fiorentino. Allora, ascoltiamo queste dichiarazioni di Fossi e poi le commentiamo insieme e cerchiamo di capire che cosa verosimilmente potrà accadere a Sesto.
A Sesto Fiorentino il candidato di centrosinistra di Sesto lo sceglie il centrosinistra di Sesto, quindi lì ci sono in pectore una serie di ipotesi, di nomi, quindi c'è da capire se andiamo a scegliere ancora il candidato, perché lì ancora c'è da fare questa valutazione, se scegliamo il candidato con un percorso di sintesi tra i partiti e i gruppi dirigenti dei partiti, quindi una figura scelta in un raccordo di questo genere, oppure se si va a fare, se vanno a fare le primarie. Questo è ancora un nodo da sciogliere, che credo debba essere sciolto nel giro di pochissimo tempo.
Lei cosa auspicherebbe per la sua Piana, diciamo, e per un Sesto Fiorentino che è, insomma, sarebbe un peccato non ci fosse un campo largo?
Io auspico un centrosinistra forte, vittorioso, come credo ci siano le condizioni, e un campo largo come auspico in tutte le realtà che vanno al voto, quindi dalle forze più progressiste della coalizione alle forze, diciamo, più moderate, liberali, che però hanno deciso di fare una scelta di campo precisa e di stare nel centro-sinistra, come è avvenuto alle scorse regionali in Toscana o in Campania o in Puglia, e come credo avverrà nelle prossime elezioni politiche. Quindi spero che in tutte le realtà si costruisca il campo largo, il campo ampio, un campo progressista, e poi si scelga la figura migliore, quella che ci dà più possibilità di vincere, quella più legata al territorio. E però questo, come dire, se lo si sceglie attraverso primario sintesi, questo vedremo, lo decideranno i partiti locali, lo deciderà la coalizione, lo deciderà il PD locale, in questo modo, in questo caso a Sesto, se più utile fare sintesi su un candidato oppure fare le primarie e quindi esprimere una candidatura nel percorso delle primarie. Su questo davvero c'è, come giustamente ci deve essere, l'autonomia dei gruppi dirigenti locali, cioè sarebbe assurdo che il segretario generale dicesse là fate così, così e così. Ma diciamo che in generale noi diciamo proviamo a capire se ci sono le condizioni per fare una sintesi tra i gruppi dirigenti e quindi in primis quel passaggio lì. Se non ci sono le condizioni si fanno le primarie, perché le regole lo permettono naturalmente, cioè, e nelle regole del PD, come uno degli elementi costituenti del PD, ci sono anche l'opzione delle primarie. Però intanto capiamo se ci sono le condizioni, se non ci sono si fa le primarie, avendo naturalmente la intelligenza di farle nel modo giusto, perché le primarie, come sappiamo, devono essere un elemento che unisce e allarga il campo, non che crea quelle fratture che poi sono incolmabili nel momento elettorale. Quindi bisogna sempre farle con intelligenza. Lorenzo è stato un bravissimo sindaco di quel comune, ha avuto un successo importantissimo in queste elezioni, quindi credo sia giusto che una figura così importante per quel territorio possa dire la sua. Naturalmente credo che Lorenzo ha un'intelligenza politica talmente spiccata e lucida che credo lo farà e lo saprà fare nel modo giusto, come credo si stia comportando in questa fase di successione. La fase della successione è sempre una fase non facilissima, soprattutto quando c'è stato un sindaco anche forte, un sindaco riconosciuto e riconoscibile, quindi mi pare lo stia facendo nella maniera giusta, e credo sia importante che dia la sua, certo.
Lorenzo Falchi, che pensa di queste dichiarazioni di Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico?
No, condivido molte delle cose dette da Emiliano, ovviamente, sia sul fatto che la coalizione progressista a Sesto sia assolutamente in grado di decidere da sola quale sia il modo migliore per selezionare la candidatura a sindaco, e soprattutto aggiungo il programma, la visione di città, che non vorrei sembrare un po' all'antica, ma è altrettanto importante rispetto a chi guida la coalizione. Ovviamente credo che i tempi però comincino un po' ad essere stretti, e quindi credo che sia necessario che la coalizione prenda una decisione a stretto giro, perché soprattutto se dovesse prevalere l'idea delle primarie, oggettivamente, come diceva Emiliano, vanno strutturate, organizzate, pensate bene, perché devono essere un momento di partecipazione e non un momento di divisione. Poi aggiungo io, se riteniamo invece che una figura possa, e nel mio caso non ne ho fatto mistero, l'ho detto anche pubblicamente, oltre nella discussione interna a Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra, se una figura come quella di Damiano Sforzi riteniamo possa essere la candidatura giusta per tutto il centro-sinistra, per tutta la coalizione, dovremmo velocemente comunque spostarci a una discussione sui programmi, sulle idee, sulle visioni. Insomma, mi pare che di bisogni e di risposte da dare siano tante, non ci si ferma mai, e i problemi che sta vivendo il nostro paese e di conseguenza che il nostro territorio non è che sono secondari, sono tanti. Credo ci sia bisogno di costruire anche un programma all'altezza della sfida, insomma, con tanti temi da affrontare. Sono convinto, spero, ma sono convinto che lo faremo in maniera molto, molto veloce, perché insomma, manca meno di 100 giorni alle elezioni, se la data fosse appunto
infatti, di maggio. Non c'è tutto questo tempo. Damiano Sforzi, di nuovo ben trovato. Oggi La Nazione titola Falchi, due punti, Sforzi, uomo giusto, e anche Gianni lo benedice, centrosinistra l'endorsement dell'ex sindaco, primarie non necessarie. C'è stata un'accelerazione in queste ultime ore, Sforzi, mi sembra di vedere.
Ma allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. L'accelerazione mi pare che ci sia da tutti i punti di vista, in tutti i comuni dove si va al voto, nel senso che mi sembra ci sia un'accelerazione a Pistoia, ci sia un'accelerazione a Prato, ci siano accelerazioni conseguenti al fatto che, come giustamente diceva il consigliere regionale Falchi, fra 100 giorni verosimilmente si vota. E quindi, se vogliamo fare dei programmi che siano buoni, mettere insieme le persone che poi vanno a comporre le liste delle forze politiche, trovare le sintesi giuste, e le accelerazioni sono impresse dai tempi della politica, quindi ben vengano tutte le accelerazioni possibili. Devo dire, abbiamo iniziato, come giustamente diceva, con una spontanea raccolta di firme di un centinaio di persone, che poi dopo si è trasformata in un migliaio. E questo, devo dire, mi mette nella condizione di non potermi sottrarre a mettere a disposizione la mia candidatura alle forze politiche del centro-sinistra. Sento che il consenso intorno a me è crescente, ecco, sia in città sia fuori. Ci sono dichiarazioni, al netto di qualche battuta, diciamo, che può essere data alla libera interpretazione, come quella di ieri alla partita applaudita, però ecco, sì, sento che il consenso cresce, e quindi questo mi gratifica e mi fa essere onorato di potermi mettere a disposizione della mia città, salvo il fatto che le forze politiche sono ancora nel piano della discussione, e io ho grande rispetto di questo, perché è chiaro che quando si fa dopo 10 anni di lavoro di un sindaco molto apprezzato e riconosciuto da tutta la città, è chiaro che c'è bisogno, per ripartire, con una discussione approfondita, per non sbagliare sia sui temi che sulle persone. Quindi bene la discussione delle forze politiche, per le quali sono ovviamente a disposizione.
A questo proposito, Falchi, c'è anche, è stata espressa anche una disponibilità da parte della sindaca facente funzioni Claudia Pecchioli, che ha detto io ci sono. Questo rischia di generare divisioni, un quadro che si può comporre, come sta questa vicenda appunto nell'accelerazione di queste ultime ore?
No, io non credo che possiamo, diciamo, leggere la disponibilità a candidarsi di altre figure, tra l'altro importanti. Con Claudia c'è amicizia oltre che stima personale, abbiamo lavorato bene insieme, quindi diciamo non possiamo confondere la disponibilità a candidarsi con una divisione. Viva Dio quando in una comunità che va al voto dopo 10 anni ci sono anche più opzioni che avanzano. Mi sembra il tema che ovviamente Claudia Pecchioli pone è in questo momento soprattutto interno al Partito Democratico di Sesto, che ovviamente deve decidere quale strada prendere, se confluire su una candidatura unitaria, se invece chiedere alle altre forze della coalizione, mettere a disposizione un'altra candidatura e chiedere alle altre forze della coalizione di fare delle primarie. Ripeto, anch'io non solo ho molto rispetto, ma penso sia assolutamente normale che tutto questo accada. Continuo a dire, e non lo faccio per insistere sul solito tema, che i tempi oggettivamente cominciano a essere un po' stretti, per cui spero che le forze politiche della coalizione di centro-sinistra di Sesto siano nelle condizioni di poter velocemente decidere se si fa le primarie o no, se si individua una candidatura che, ripeto, per me è indubbiamente quella di Damiano Sforzi, che possa mettere d'accordo tutti. Però il fatto che ci siano altre candidature, altre disponibilità, penso sia un elemento assolutamente utile, anche perché, guardate bene, una città non si governa, non si fa una campagna elettorale, poi una città non si governa con una persona sola, proprio non esiste. Cioè, oltre al candidato sindaco c'è bisogno di una squadra di persone con competenze, passione, che si mette a disposizione, e quindi credo che ogni disponibilità vada raccolta in questo senso. Poi è chiaro, il candidato quando arriveremo a deciderlo sarà uno e non due o tre, però ci sarà bisogno poi di costruire una squadra all'altezza delle sfide da giocare. Insomma, io credo che sia tutto piuttosto fisiologico e normale, non mi spaventa, anzi penso sia giusto. Ripeto, l'unico elemento, dobbiamo iniziare un po' a stringere sui tempi, a decidere che cosa fare, perché tra poco arrivano le elezioni.
È chiaro, è chiaro.
Trovare impreparati.
Questo è chiarissimo. Damiano Sforzi,
non comprensibile.
Damiano Sforzi, secondo lei, dal punto di vista della coalizione, i giochi sono fatti? Casa Riformista, contrariamente che in altre realtà, è fuori? Può accadere ancora qualcosa? Come la commenta lei questa vicenda?
Ma allora, intanto questa è una vicenda che giustamente e correttamente si sono intestate le forze politiche dell'attuale maggioranza e che quindi hanno espresso legittimamente una propria posizione politica. Io credo innanzitutto che il campo largo sia la miglior formula per poterci presentare alle elezioni politiche dell'anno prossimo e per sconfiggere questa brutta destra che sta governando il paese e che comporta problemi a molti di noi, a molti cittadini, in particolar modo alle fasce più deboli. E quindi su questo io voglio essere molto chiaro. Detto ciò, è chiaro che altrettanto che a Sesto Fiorentino c'è una vicenda che ci vede su posizioni contrapposte, quindi assolutamente poco mediabili rispetto a un'infrastruttura che dovrebbe insistere su questo territorio, contro la quale noi in questi anni abbiamo fatto tutte le battaglie politiche, a cominciare, come dire, dal 2015, quando fu sfiduciata la precedente sindaca, e ovviamente il tema dell'aeroporto. E su questo è chiaro che ci possono essere posizioni diverse, sono già espresse, appunto, sono già state espresse in maniera molto chiara dalla coalizione. Io su questo, come dire, mi limito a quel comunicato lì, nel senso che se banalmente io faccio parte e sono un esponente di una lista civica, ancorché importante, visto che alle ultime elezioni amministrative ha preso il 23%, però ecco, ci sono delle logiche nazionali che evidentemente sono di diversa natura. Se quei partiti che fanno parte, appunto, delle organizzazioni nazionali decidono a livello locale che questa è la strada migliore, io credo che non, che si possa diciamo, continuare su questo terreno. Credo anche qui bisogna far presto a parlare e a trovare una sintesi con invece l'altra parte, diciamo, l'altra forza politica che sta dall'altra parte della coalizione, che è il Movimento 5 Stelle, che invece mi sembra, diciamo, molto disponibile, alla luce anche di tutte le battaglie che ci sono, che abbiamo fatto su acqua pubblica, multi utility, anche loro l'aeroporto. Quindi ecco, io su questo sono fiducioso che le forze politiche possano ritrovarsi e allargare ulteriormente la coalizione. È stato il percorso questo che ha, come dire, guidato l'amministrazione Falchi insieme a me in questi anni, in particolar modo nel primo mandato, nel senso abbiamo sempre, siamo partiti, eravamo soltanto Sinistra Italiana e Per Sesto, abbiamo vinto le elezioni nel 2016 e da lì, proprio per non limitarci soltanto al panorama ristretto di Sesto Fiorentino, abbiamo lavorato per allargare la coalizione. Ce l'abbiamo fatta con il Partito Democratico nel 2021 e ora il tentativo è di allargarla ulteriormente.
Un flash, Sforzi, siamo
fino a quanto, ecco, lo decideremo tutti insieme.
Un flash, Sforzi, un minuto a testa prima di chiudere, Sforzi e poi Falchi sul tema dell'aeroporto. Però a Sforzi volevo chiedere che cosa, a parte l'aeroporto, che cosa metterà al centro della sua campagna elettorale? Un tema?
Ce ne sono più di uno. Sicuramente metterò il sistema delle infrastrutture, il sistema formativo della scuola, l'ambiente, il tutto come elemento ordinatore guidato da un principio cardine che è quello della giustizia sociale, perché questo si è un po' perso, e ovviamente non a Sesto Fiorentino, in quale siamo sempre stati molto attenti, però l'elemento della giustizia sociale, del lavoro, dei lavoratori, dell'economia, deve essere l'elemento ordinatore di qualunque tipo di campagna elettorale e di qualunque tipo di programma di governo della nostra città. L'abbiamo fatto in questi anni e i risultati si sono visti e l'apprezzamento dei cittadini e degli elettori altrettanto.
Un'ultima battuta anche per Lorenzo Falchi, perché dalla Repubblica leggiamo: aeroporto di Prereto, la parola all'Europa, ipotesi di nuovi ritardi nel decreto, la richiesta di un passaggio alla Commissione di Bruxelles, conseguenze imprevedibili su costi e tempi del decreto, la prescrizione della Commissione di Bruxelles che potrebbe rallentare il progetto. Che ne pensa Lorenzo Falchi?
Ma ne penso che siamo in una vicenda surreale. Cioè, i proponenti di questo progetto del nuovo aeroporto di Firenze, ENAC e Toscana Aeroporti, continuamente ci raccontano che le scelte che hanno fatto sono tecnicamente le migliori, è tutto perfetto, i lavori sono pronti per partire e puntualmente accade qualcosa, che sia i tecnici del Ministero, della Commissione di Via, che dicono: guardate, questo progetto così non regge, fate una quantità di integrazione e di studi aggiuntivi perché così non si va. Ci avevano raccontato: chiederemo la deroga alla Commissione europea perché così siamo certi dei tempi e tutto funzionerà e i ricorsi non troveranno sponda nella giustizia amministrativa. Ora ci dicono: no, non chiediamo più alla Commissione europea perché è meglio in un altro modo. Io credo sarebbe un elemento, guardate, al di là di come la si pensa, e la mia posizione è nota sul nuovo aeroporto, ma al di là di come la si pensa, credo sarebbe un elemento di serietà. Dopo 15 anni raccontarci che lì l'aeroporto non ci va e che evidentemente, nonostante gli sforzi, nonostante gli aiuti delle istituzioni a tutti i livelli per provare a realizzarlo, quel progetto non ci sta, che ne prendessero atto e soprattutto che si ragionasse su come usare quelle risorse che sono ferme davvero da 15 anni per realizzare quell'aeroporto, almeno la parte pubblica delle risorse, e usarle per le tante necessità che il territorio ha.
Lorenzo Falchi, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie anche a Damiano Sforzi, buona giornata a Damiano Sforzi, ci risentiremo perché è evidente che nelle prossime ore, Damiano, ci sarà un'ufficializzazione o meno, mi verrebbe da dire, però i tempi, come dicevamo, stringono, quindi è verosimile da parte nostra aspettarci una chiusura di questa partita entro la settimana.
Ma guardi, dottor Palumbo, non dipende da me. Io, più che mettermi a disposizione da tutti i punti di vista, come appunto è stato possibile apprezzare in questi giorni, nel momento in cui le forze politiche avranno deciso, per il momento ce n'è una che può sembrare strano, ma è davvero tutta d'accordo sul mio nome, che è la lista per Sesto, in cui abbiamo fatto le nostre assemblee e la scelta su di me è stata unanime e credo anche abbastanza, diciamo, originale in questo momento di grande discussione. Però, al netto delle battute, è chiaro che ci sono dei tempi dei partiti che devono fare i loro passaggi e questi sono quelli più delicati e quindi possono richiedere qualche giorno in più. Prima facciamo e meglio è, perché così almeno possiamo partire serenamente con una campagna elettorale che peraltro a Sesto continua a vedere una destra non in grande forma. C'è già stato le dimissioni dell'ex candidato sindaco capogruppo per fare una lista civica contro tutti i partiti, quindi mi pare che questo la racconti già lunga anche dal punto di vista dei nostri avversari veri e quindi non possiamo perdere tempo se non per parlare con i cittadini e convincerli della bontà delle nostre idee e farci convincere anche se ci sono idee diverse e vengono da una società a Sesto Fiorentino. Finisco davvero in due parole, una società a Sesto Fiorentino meravigliosa, in cui chiunque si candidi a governare dovrà avere al centro la qualità della vita dei cittadini, che passa dal servizio al volontariato diffuso e sociale nello sport, nella cultura e più tutto quello che dicevo prima. Abbiamo davvero una città meravigliosa fatta di tante persone disponibili e che vogliono contribuire al benessere di tutti e quindi la prima cosa da fare è tenerli tutti insieme e credo che questo sia l'obiettivo centrale che ci dobbiamo porre.
Damiano Sfozzi, grazie anche a lei per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata, arrivederci a tutti voi.
Grazie, grazie. Sono le 9:04, l'ultima parte della Newsline. Tra pochissimo, restate con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Don't listen. Feel the sound.
And King Cornelius defeated the terrible dragon. And all the people in the land were very happy.
But the dragon is dead!
Oh no, let me finish the book.
Sorry, mommy.
And the people came to the king's side cheering. Hooray, the sun has come out. And the king began to sing.
Just another day in the sun. Another day's begun. I ain't got nothing to do. Thinking about getting with you.
Just another day in the sun. I guess another day has begun. I ain't got nothing to do.
Through the city real slow, like I've been pieced together by that dude named Frankenstein, and I only got.
Alle 9:08 minuti con Day in the Sun, e questa giornata in cui il cielo ha una parentesi di sereno per poi ripartire con perturbazioni, come abbiamo raccontato in apertura. Con il Lamma andiamo a Prato, ma non per parlare di politica o di amministrative. Abbiamo già dato, diciamo, con il segretario Fossi ieri, e sempre ci aggiorna il nostro Giorgio Bernardini, ma Bernardini oggi è a Prato per parlare del Capodanno cinese. Ben trovato Giorgio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Anche qui un raggio di sole illumina il Museo del Tessuto, proprio insomma il patio davanti al Museo del Tessuto, dove siamo con un ospite speciale oggi, Chiara, con Matteo Burioni di Orientiamoci in Cina, presidente di Orientiamoci in Cina, e non a caso, perché insomma tutte le iniziative collaterali quest'anno che sono organizzate per il Capodanno cinese, vorrei dire imminente, ma in realtà è già da ieri alle 17 con il gong allo scoccare del Capodanno cinese appunto alla mezzanotte cinese, è cominciato, sono cominciate le celebrazioni per questa festa molto importante tanto più a Prato, dove sappiamo che c'è la più densa comunità cinese d'Europa, e appunto con Matteo Burioni vogliamo indagare quali sono queste iniziative per questo attesissimo Capodanno cinese. Buongiorno, buongiorno Matteo Burioni.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Chiara, eccomi qua.
Allora, un'occasione importante, Burioni, grazie anche a questo focus che vogliamo dedicare oggi ad un percorso che, diciamo, come anticipava Giorgio, è entrato nel vivo, no? Si è aperto ieri, culminerà sul fine settimana, ancora una grande occasione di integrazione tra popoli e comunità.
Esatto, tante attività abbiamo curato insieme ovviamente anche ad altri amici, altre associazioni sia italiani che cinesi, una serie di attività gratuite, aperte a tutti, che si svolgeranno principalmente il sabato e la domenica, quindi sabato 21 e domenica 22. E andiamo dall'arte, perché avremo una mostra dedicata ai fantomatici Shaw Brothers Studios di Hong Kong, dove Bruce Lee muoveva le sue prime passi negli anni 70, con una mostra di Alessandro Niccolai, fotoreporter pistoiese, ma che ha girato tutto il mondo ed ha esposto anche a Tokyo e al Louvre, e la faremo al Lazzerini, qui alla Biblioteca Lazzerini di Prato. E poi avremo laboratori per bambini e per famiglie presso il Prisma Lab, questa struttura del comune fortemente voluta, insomma, in via Pistoiese, quindi proprio nella macrolotto zero, nella zona ad alta densità cinese. E avremo anche al Teatro Cicognini, al Convitto Nazionale Cicognini in Piazza del Collegio, sabato alle ore 19, uno spettacolo di danza tradizionale cinese a cura di Olivia Kwong, ballerina professionista, anche lei di Hong Kong, specializzatasi a Beijing, a Pechino, e che ha ballato per la Scala e per il Teatro Regio di Torino. Quindi insomma tante attività, ovviamente non mancheranno, abbiamo avuto un sacco di richieste, infatti non sappiamo come fare a evaderle tutte, per la visita al tempio buddista Puhuas. Quindi faremo delle visite guidate per spiegare cosa c'è dentro il tempio, alcuni cenni di buddismo cinese, e quindi è un modo anche questo per i pratesi e non pratesi di scoprire un po' questa bellezza, questo gioiello che spesso non viene valorizzato come dovrebbe. Quindi tante attività, e ce la mettiamo tutta, speriamo di fare del nostro meglio, insomma.
E Prato diventa di nuovo capitale anche, diciamo così, della cinesità italiana, ancora una volta è pronta a farlo. Ieri a proposito del tempio Puas, appunto, c'è stata questa cerimonia di apertura. Questo è l'anno, partiamo dalla cultura, sì. È l'anno del cavallo,
ecco,
di fuoco.
Sì, ne volevo sapere anch'io di più del cavallo di fuoco, cosa rappresenta.
Quando si inizia a studiare cinese, il primo carattere che si impara è quello di cavallo, quindi rimane particolarmente impresso.
Come mai si studia per primo il cavallo?
Il cavallo si studia perché in Cina ci sono quattro toni, e allora quattro volte ma vogliono dire, anche se sono scritte foneticamente allo stesso modo, hanno quattro significati diversi. Quindi è l'incubo dei primi studenti di cinese, della prima lezione di cinese. Ma il cavallo allora è sicuramente un simbolo positivo, non ci sono simboli negativi, ne parlavamo prima anche con Giorgio, perché ogni simbolo ha le sue caratteristiche. Ecco, purtroppo il simbolo del topo è stato quello del Covid, quindi è associato a un episodio ovviamente molto grave, ma è stato un caso. Insomma, il simbolo del cavallo è un simbolo di forza, di spirito. Insomma, il cavallo ricorre molto anche nella pittura classica cinese, no? Quindi i Pima vuol dire un branco di cavalli sciolti nel vento, risale la dinastia Tang, quindi stiamo parlando del 900 dopo Cristo, cominciano a essere dipinti i cavalli prima dell'Europa, no? Nell'Europa, anche in Europa ci sono tanti pittori che si concentrano sui cavalli, l'ultimo Marino Marini, per dirne uno nostrano, però insomma, ecco, la figura del cavallo è molto ben voluta in Cina, quindi è un segno forte, ambizioso, di prosperità e di fuoco, perché come sappiamo i 12 zodiaci, diciamo, cinesi sono collegati ai 5 elementi della cultura taoista. Poi quando vedrete la visita del tempio buddista, vedremo come anche il buddismo si contempora con il taoismo, perché la Cina è un grande sincretismo, lo è sempre stato e lo sarà sempre, di unione di tante culture e confessioni diverse. Quindi è molto interessante lo zodiaco stesso, come si compone.
Giorgio, ci arrivano, scusa se ti interrompo ogni tanto, ma qui i messaggi fervono al nostro numero WhatsApp 342 8104 111. Ci chiedono informazioni sulle visite, dove si possono trovare o come poter fare al tempio, e poi informazioni anche su insomma la sfilata di domenica.
Sì, allora cominciamo dalla sfilata, che è più semplice: domenica 9:15 al Tempio Buddista, Piazza della Gualchierina, quindi Prato, e da lì poi la sfilata parte e percorrerà tutte le strade del centro, il macro lotto zero, quindi via Pistoiese, quartiere cinese, per tornare poi in Piazza delle Carceri davanti al Castello dell'Imperatore. Quindi durerà circa 3 ore. Per le altre attività si rimanda al sito Prato Turismo, Capodanno Cinese, su Google cliccate Prato Turismo, c'è la lista di tutte le attività, e quindi insomma scrivete, ci sono le mail, ci sono i link per prenotarsi, e c'è tante cose. Non ultimo il cinema, ecco, va detto, il cinema al Centro Pecci, cinema cinese in lingua originale con i sottotitoli a cura del Mabuse Cine Club, quindi abbiamo tante attività anche da questo punto di vista.
Siamo pronti a vedere questa festa di colori. Io insomma la consiglio a tutti, quelli che l'hanno vista già lo sanno, ma quelli che invece non ci sono mai stati entreranno in un mondo particolare, insomma da il Tempio Buddista sino al centro storico di Prato. Quella mattina, domenica, appunto ci saranno una festa di colori e anche centinaia e centinaia di persone che vengono, lo possiamo dire, da tutta Italia, perché sì, il Capodanno cinese a Prato è una festa che va oltre i confini della Toscana, è giusto Matteo? Sì.
Esatto, soprattutto negli ultimi anni tanti arrivano da altre regioni, insomma abbiamo ricevuto chiamate da Roma, dalla Liguria, dal Piemonte addirittura, quindi è veramente una bella sorpresa. Ma poi ecco, venite a vedere la sfilata, perché anche per l'impegno di questi ragazzi sino discendenti di seconda e terza generazione, che per mesi hanno studiato, si sono allenati, perché per muovere 9 dragoni non è un'impresa facile, insomma occorre tanta pratica, e quindi anche col freddo io li ho trovati a gennaio febbraio fuori il sabato e la domenica ad allenarsi per portare in dragone. Quindi è veramente una bella festa popolare, vi aspettiamo.
Dove si conservano i dragoni? Io ho avuto la fortuna di poterli vedere e di vedere anche il tempio, un'occasione veramente unica, ma dove si conservano durante l'anno?
Allora, i dragoni, anche io non lo so, è un grande mistero. Il dragone ricompare intorno a gennaio, di solito viene messo nella parte vecchia del tempio, e quindi ci sono dei magazzini dove vengono conservati, vengono riparati, perché ovviamente si usurano con il tempo, non vengono costruiti ex novo ogni anno, e quindi sì, solitamente all'interno del tempio. E i leoni invece, c'è un altro laboratorio particolare dove invece vengono fatte le maschere di leone, è una palestra di arti marziali, quindi, perché è tutta cosa, soprattutto i leoni, che viene fatta da persone che hanno grande capacità tecnica, perché sono pesantissimi da muovere.
Io ho studiato, oltre che orientiamoci in Cina, anche la figura di Matteo Borioni. So che lui non è sino discendente, ma poco ci manca, se avesse potuto lo sarebbe stato, però ha studiato politiche internazionali a Milano, e ricordo, se non ricordo male, insomma il suo primo viaggio all'inizio degli anni 2000 a Pechino. Ecco, la domanda che volevo porre io, se sei d'accordo Chiara, a Matteo, è proprio questa: qual è la differenza fra i festeggiamenti del Capodanno cinese che vediamo qui a Prato e quelli che invece si svolgono in Cina?
Questa è un'ottima domanda. Allora, qui possiamo dire che è rimasta una tradizione che in Cina sta un po' sparendo, cioè i festeggiamenti nelle grandi metropoli stanno ovviamente tutte omogeneizzandosi, nel senso più omologandosi, diciamo, mentre qui è rimasta questa genuinità, autenticità, che forse faceva parte più delle città piccole, delle campagne, che ancora oggi si trova lì. Quindi è bello vedere come questa tradizione si conserva, un po' come se andiamo in America, nella comunità italiana ci sono delle feste magari dell'Italia meridionale che ormai sono quasi sparite, quindi è molto interessante anche dal punto di vista antropologico.
Io avrei una domanda, se non so se a Burioni o anche a te Giorgio, in quanto ormai sei cittadino onorario, no? di Prato, non solo perché ce la racconti e sei sempre dentro alla cronaca, ma perché la vivi e ci vivi, ma come viene vissuta dalla città e dai pratesi questa ricorrenza? È davvero un ponte, un'occasione di apertura e di partecipazione e di scambio?
Guarda, in realtà io credo che nel tempo, ti ringrazio per questa cittadinanza onoraria che mi hai conferito da Controradio, molto, molto positiva, sì, l'accetto volentieri. Sì, in realtà negli ultimi anni ho notato una partecipazione sempre maggiore, una trasformazione di quel sentimento che poi si era trasformato in un certo momento della storia pratese in una diffidenza, in una paura verso la comunità cinese. Ora la curiosità conduce alla partecipazione e quindi questo, diciamo, è sicuramente un aspetto positivo che negli anni si sta sviluppando, però questo voglio chiederlo ancora di più a chi sta dentro le cose, anche per capire cosa si pensa dall'altra parte, dalla parte della comunità cinese. Matteo, cosa ne pensi?
Allora, grazie anche della domanda, lo dico anche io. Allora, sicuramente esistono tuttora frizioni, esistono ancora persone che magari non hanno grande interesse in questa cosa, ma con il tempo, come diceva Giorgio, la città è cambiata, sicuramente i giovani sono estremamente interessanti, partecipano e trovano in questa festa veramente un momento di dialogo, perché come dicevamo prima, quando vedete e parteciperete al corteo, vedrete persone italiane e cinesi tutti insieme che sfilano, ci sono tantissimi gruppi italiani che vengono a suonare, a fare i balli, quindi è un momento aperto a tutti. Come sempre qualcuno lo coglie e qualcuno no, però è un simbolo che deve essere portato avanti e soltanto conoscendosi, vista la grande diversità culturale che abbiamo, ecco, dobbiamo mantenere un dialogo aperto e dobbiamo parlare nonostante i problemi, in città rimangono e ci mancherebbe altro, fanno parte comunque di tutte le città che hanno all'interno grandi sfumature multietniche come questa, insomma.
A te Chiara.
Grazie allora Giorgio, noi abbiamo tutte le informazioni, anche il contesto, non ci resta che partecipare a questo capodanno cinese che culminerà nel fine settimana. Ringrazio il nostro Giorgio Bernardini e il suo ospite Burioni dell'associazione Orientiamoci in Cina per essere stati con noi.
Grazie a voi
e buon anno del cavallo di fuoco a tutti.
Sin Quaila.
Ecco, abbiamo avuto anche il saluto ufficiale. Possiamo dire sono le 9:21, siamo verso la conclusione della nostra newsline, non prima però di avervi ricordato l'ultimo sforzo, lo vogliamo definire così, l'ultimo chilometro, quello che ci porta alle 2000 iscrizioni, perché se prima ci credevamo, adesso ancora di più, perché mancano meno di 50 tessere per arrivare alla quota dei 2000 soci e socie. Siamo a 1954, se non erro, anzi spero ancora di più nell'arco di questi minuti, che vi siate non solo sintonizzati su Controradio, ma siate andati anche su controradioclub.it, dove è possibile fare la tessera del Controradio Club, anche venire in via del Rosso Fiorentino 2B, sede Firenze, sede della nostra radio, appunto la possibilità di fare la tessera e prendere proprio fisicamente anche l'adesivo, tessere che stanno arrivando a chi ha già sottoscritto la quota 2026 con spedizione a casa. E insomma siamo qui, vi aspettiamo, ci troverete alla cena del Controradio Club, tra poco annunceremo anche il sold out, ma voi fate anche una puntatina su controradioclub.it per vedere se c'è ancora la possibilità di prenotare, e soprattutto aspettiamo questi ultimi 50 soci, vogliamo anche buttare il cuore oltre l'ostacolo, superiamole queste 2000 sottoscrizioni, ci piacerebbe davvero arrivare alla festa del Tenax e raccontare che siamo andati anche oltre i 2000, ma insomma non si finisce di sognare, ci mancherebbe. 9:22, ci risentiamo con la cronaca alle 12:45, grazie per essere stati con noi, rimanete su Controradio, e a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.